Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno, i titoli di oggi. In tempo di pandemia, il nuovo decreto della penitenzieria apostolica sulle prossime celebrazioni di tutti i santi e i fedeli defunti. Attualità internazionale, firmato a Ginevra il cessate il fuoco in Libia. Poi le presidenziali americane dopo l'ultimo faccia a faccia tra Trump e Biden. Infine la missione della Fondazione Pontificia Giovanni Paolo I, in pubblicazione di alcuni volumi sulla figura del Magistero di Papa Luciani. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. La pandemia e i provvedimenti anticontagio emanati dai diversi stati del mondo muovono i vescovi a prendere provvedimenti sulle celebrazioni e le pratiche relative alla commemorazione dei defunti fedeli del prossimo 2 novembre. Da qui il nuovo decreto della penitenzieria apostolica sulle modalità di ottenimento dell'indulgenza plenaria. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
Nella consuetudine l'indulgenza plenaria si ottiene dal 1 all'8 novembre per chi visita cimiteri pregando per i defunti e il 2 novembre per chi entra in una chiesa o un oratorio recitando il Pater e il Credo. La pandemia, le restrizioni, le richieste dei vescovi muovono oggi le novità. Il penitenziere maggiore, il cardinale Mauro Piacenza.
Si è pensato di diluire, diciamo, nel tempo la possibilità di fruire dell'indulgenza e così per l'intero mese di novembre si potrà acquisire ciò che sarebbe stato previsto per i primi 8 giorni. L'indulgenza lucrabile il 2 novembre in chiesa può essere acquistata anche in qualsiasi giorno del mese con la recita del Pater e del Credo.
Per chi è malato o infermo l'indulgenza si otterrà pregando, leggendo passi meditati dalla liturgia dei defunti e offrendo opere di misericordia, mentre ai sacerdoti è chiesto in questo testo di confessare e comunicare il più possibile, celebrando le 3 messe previste nel giorno della commemorazione dei defunti.
Ed ora l'attualità internazionale, buone notizie sul conflitto in Libia, un cessate il fuoco permanente in tutto il paese è stato deciso oggi nella sede ONU di Ginevra, al termine dei colloqui della Commissione Militare Congiunta. Ci riferisce Andrea De Angelis.
Si tratta di un risultato storico e di un importante punto di svolta verso la possibile pace e la stabilità in Libia. Questa è la dichiarazione apparsa su Facebook della missione di sostegno delle Nazioni Unite nel paese nordafricano, che dopo un conflitto praticamente iniziato nel 2011 con la caduta di Gheddafi, fa capire come potrebbe essere iniziata una fase nuova di dialogo tra i due governi libici. Quello ovest con sede a Tripoli, riconosciuto dall'ONU con a capo al-Sarraj, e quello ad est di Tobruk guidato dal generale Haftar, sostenuto da Russia ed Egitto. I primi commenti positivi arrivano dalla Commissione Esteri dell'Unione Europea. Si auspica che i due leader libici colgano questa occasione per trasformare la tregua in un cessate il fuoco permanente, credibile e sostenibile.
Si avvicinano le presidenziali americane del 3 novembre prossimo. La Conferenza Episcopale degli Stati Uniti invita i cattolici a partecipare ad una speciale novena elettorale online che li aiuti a votare con discernimento alla luce degli insegnamenti della Chiesa. Ieri intanto l'ultimo dibattito televisivo tra i candidati Trump e Biden. Elvira Aragosta ha intervistato Alia Nardini, docente di scienze politiche allo Spring Hill College di Bologna.
Il dibattito sembra non aver cambiato il parere degli swing voters, quegli elettori che sono registrati come indipendenti e non hanno sostanzialmente ancora un'idea chiara. Quanto vediamo dai sondaggi è un vantaggio di Joe Biden che si assesta tra il 7 e l'8%. Tuttavia negli stati chiave in realtà il vantaggio di Biden è il 4%.
Su quali argomenti si giocherà il voto di chi si recherà alle urne?
Ci sono 3 blocchi importanti da osservare. Abbiamo già parlato degli indecisi. Il blocco delle minoranze è la seconda area e possiamo dire che sta aumentando il consenso verso Donald Trump da parte dei Latinos per un convergere di temi che si allineano con la famiglia tradizionale, con la legalità, con l'economia. L'ultimo è il blocco anti-establishment, lo zoccolo duro dell'elettorato di Trump, che soprattutto nei dibattiti è stato energizzato.
Il Covid-19 sta sfiorando i 42 milioni di contagi, la pandemia da coronavirus nel mondo, 28 milioni e mezzo i guariti, oltre 1 milione i decessi. In questa seconda ondata in Europa diversi paesi che stanno limitando la circolazione, l'apertura di esercizi commerciali e luoghi di riunione, anche privati. In Italia chiusure totali e parziali a macchia di leopardo in varie regioni. Diversi governatori parlano di situazione drammatica, mentre 100 scienziati hanno chiesto chiesto al Presidente della Repubblica Mattarella misure drastiche di prevenzione entro 2 o 3 giorni. Andiamo in Polonia, è incostituzionale la legge che consente l'aborto di feti e con difetti congeniti. La decisione arriva dalla Consulta di Varsavia. La Conferenza Episcopale Polacca esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale. Il servizio di Amedeo Monaco.
Sentenza storica in Polonia sull'aborto. Con 11 voti favorevoli e 2 contrari, la Corte Costituzionale Polacca ha stabilito ieri che l'interruzione volontaria della gravidanza per gravi malformazioni fetali viola la Costituzione. La sentenza è arrivata in risposta a un ricorso presentato nel 2019 da 119 deputati, secondo i quali la norma viola i principi costituzionali che proteggono la vita di ogni individuo. Argomentazione accolta dai giudici, che hanno così sancito l'incostituzionalità di tale norma in quanto contraria a 3 articoli della legge fondamentale sulla protezione della vita umana, sul rispetto e la tutela della dignità umana e sulla discriminazione. Il concetto di vita non degna di essere vissuta, ha affermato il presidente della Conferenza Episcopale Polacca, è in netta contraddizione con il principio di uno Stato democratico governato dalla legge.
Torniamo in Italia, Mazzara del Vallo pregherà questa sera per gli equipaggi dei 2 pescherecci sequestrati il 1 settembre scorso in Libia in acque internazionali, che da decenni sono rivendicate invece come nazionali dalle autorità libiche, ma che l'ordinamento internazionale non ha mai riconosciuto come tali. Il vescovo della diocesi, Monsignor Mogavero, ha invitato i familiari e tutta la città ad una veglia che si svolgerà alle 21 nella parrocchia di San Lorenzo. Nella terza enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, firmata il 3 ottobre scorso ad Assisi, il concetto della fraternità è radicato su un solido fondamento teologico, indicato in maniera chiara ed esplicita e sviluppato con riferimento alle missioni del Figlio e dello Spirito, richiamate in molti modi nel testo. A sostenerlo è il teologo Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto. Ascoltiamolo al microfono di Fabio Colagrande.
Io ho davanti un'obiezione che viene spesso fatta al magistero di Papa Francesco, e cioè che sarebbe un magistero sociale molto fortemente impegnato, ma che le radici teologiche di questo magistero non verrebbero sufficientemente evidenziate. Ora, credo che la enciclica Fratelli Tutti sia proprio una chiarissima smentita di questo pregiudizio, perché nell'enciclica l'idea chiave della fraternità è un'idea che viene chiarissima radicata nel suo fondamento teologico.
Perché il timore di alcuni è che l'etica che Papa Francesco propone sia un'etica anacquata, non è più cristiana.
Tutto il fondamento di ciò che Papa Francesco propone in questa enciclica è teologico e specificamente trinitario. Dunque non è vero che siamo di fronte a una visione soltanto mondana. È vero che ci sono conseguenze mondane di questa visione profondamente teologica.
Il tweet di oggi del Papa: chi non vive la gratuità fraterna, scrive Francesco su Chiocciola Pontifex, fa della propria esistenza un commercio affannoso, sempre misurando quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio invece dà gratis fino al punto che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Lo avete sentito nei titoli: promuovere studi e ricerche sulla figura del magistero di Papa Luciani. Questa è la missione della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, istituita nel febbraio 2020 per volere di Papa Francesco, e che ha lanciato una collana dedicata interamente al pontefice. La nuova collezione, in collaborazione con la libreria editrice Vaticana, si apre con 2 volumi: la biografia Giovanni Paolo I, biografia ex documentis, e Papa Luciani, cronaca di una morte. Eugenio Bonanata ne ha parlato con Stefania Falasca, vicepresidente della Fondazione.
Una collana dedicata a Giovanni Paolo I, all'opera, al pensiero e agli studi su questa figura che è stata un po', diciamo, dimenticata nella storiografia.
Parliamo meglio della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, di cui lei è vicepresidente.
Grazie alla causa di canonizzazione è stato possibile acquisire le fonti documentali. Per questo serviva una fondazione, un ente ad hoc che da una parte custodisse tutto il patrimonio documentale e allo stesso tempo, sulla base delle fonti acquisite e acquisibili, possa studiare e restituire in termini scientifici la vita, il pensiero e l'opera di Giovanni Paolo I.
Ci fermiamo qui da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione.